Allora vogliamo, cari nella grazia, aprire la parola di Dio nel libro di Osea. Osea capitolo 7. Ho dato un titolo a queste riflessioni di questa mattina, Osea capitolo 7. Versetto 1. Il titolo è La guarigione che Dio vuole dare all'uomo. Osea capitolo 7, versetto 1 dice così: Quando ho voluto guarire Israele, allora si è scoperta l'iniquità di Efraim e la malvagità di Samaria, poiché praticano la falsità. Il ladro entra, i briganti scorazzano fuori. Fin qui la lettura. Vedremo questa mattina attraverso il libro di Osea, non solo attraverso il libro di Osea, ecco queste riflessioni. Abbiamo letto quindi questo passo, e ci fa vedere che è un desiderio, quindi, in questo passo, in questo versetto, del Signore che vuole guarire l'uomo. Quindi questo lo vediamo sia nell'Antico Testamento, come vedremo nel libro di Osea, e un desiderio di Dio guarire l'uomo anche nel Nuovo Testamento, nei Vangeli. Per esempio, il ministero di Gesù inizia proprio con delle guarigioni. E nelle epistole, come per esempio nell'epistola di Timoteo, capitolo 2, versetto 3 a 4, spiega di quale guarigione stiamo parlando. E dice in quel passo, questo è buono e gradito davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengono alla conoscenza della verità. La guarigione divina è parte integrale del messaggio del Vangelo e sta a indicare la liberazione della malattia provveduta mediante l'opera che Cristo ha compiuto sulla croce. Infatti, dice in 1 Pietro 2,24, dice: Infatti Cristo ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce affinché morti nel peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lieviture siete stati sanati. Questo passo, come sappiamo, è preso da Isaia capitolo 53 versetti 4 e 5, li leggo io, dice: Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso, da Dio umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, mediante le sue lividure siete stati sanati. Che fatto straordinario. Quindi ci troviamo davanti un sacrificio perfetto, ci troviamo davanti un medico e una medicina perfetto, visto che stiamo parlando di malattie e di guarigioni. Vogliamo anche dire che questo sacrificio di cui parla la scrittura è stato preordinata prima della fondazione del mondo, profetizzato, annunciato, ufficializzato e realizzato. Ci sono vari passi nella scrittura che ci ricordano questo. Un'offerta, dice in Ebrei, un sacrificio fatto una volta e per sempre. Dice Ebrei, infatti, con un'unica offerta egli ha resi perfetti per sempre. Che bello questo per sempre, quindi non è da ripetersi. Quelli che sono santificati. Quindi ci parla della vita eterna. Non c'è bisogno quindi di ripeterlo per ogni generazione che verrà o per ogni periodo della storia dell'umanità. ma vale ed è sufficiente per tutte le generazioni, per tutti i periodi della storia dell'umanità. Noi sappiamo che i tempi cambiano, ma l'uomo no, è vero. Perché l'uomo, dice Giobbe, è un essere corrotto, dice nel Salmo, è stato concepito nel peccato e nell'iniquità, quindi è corrotto in ogni tempo, nella Genesi troviamo questo, e dice per esempio Luca capitolo 9, versetto 5, e ha bisogno di essere guarito. È vero, di quella guarigione di cui abbiamo visto poc'anzi. Dice, ma le folle, in Luca 9, avendo saputo, no, che c'era Gesù, lo seguirono ed egli li accolse e parlava loro del regno di Dio e poi dice, e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione. Il profeta Osea, come leggiamo proprio nei primi versetti del capitolo 1, era insieme anche a Isaia, Amos, profeta Amos, hanno vissuto nello stesso periodo dove sono passati cinque re. L'ultimo re, che era Geroboamo, che praticamente ha portato il popolo proprio ad ammalarsi, si è ammalato lui, quindi ha portato il popolo all'idolatria, sia lui si è dato all'idolatria, ma anche il popolo fu portato all'idolatria. Quindi un popolo che si era ammalato, un popolo quindi che si era allontanato dal Signore. Quindi vedremo proprio nel capitolo 5, capitolo 6, capitolo 7, capitolo 11 e capitolo 14 del libro di Osea che mette l'enfasi sul guarire, su voler guarire il popolo di Israele, su voler guarire proprio l'uomo. Quindi ci troviamo davanti a un popolo malato, davanti a una società malata. Vogliamo anche dire che le malattie non sono sempre sinonimo di peccato. A volte, come sappiamo, riguarda per esempio Giobbe, era un motivo, diciamo, di prova. A volte è causato da un intenso servizio per il Signore, Epafrodito, per esempio, lui proprio per un intenso servizio per il Signore si ammalò, a volte per la gloria di Dio, Giovanni 11, 4, ma in questa situazione, quindi in questa situazione era proprio a motivo, dice nel capitolo 5 di Osea, per esempio, ma già dal capitolo 1, a motivo dell'infedeltà, a motivo del fatto che il popolo si era data alla prostituzione. Quindi un popolo che a un certo punto, l'uomo quindi a un certo punto, non ragionava come ragionava, dice Osea capitolo 4. Perché? Dice Osea, perché mancavano degli elementi basilari, mancavano proprio i fondamenti, no? Mancavano proprio delle cose molto importanti, che dice che è la verità, che praticamente la parola di Dio mancava, grazie Stefano, mancava la misericordia, quindi essere compassionevoli, e poi dice mancava la conoscenza di Dio, quindi quel rapporto con il Signore. Quindi quando viene o vengono a mancare questi tre elementi nella vita della persona, è perché è una persona morta, una persona proprio rovinata. Questo era il popolo di Israele e sappiamo che questo eravamo anche noi prima di conoscere il Signore. Abbiamo letto nel passo di Osea capitolo 7 versetto 1, è vero, che praticamente non era una sorpresa per il Signore questo, è vero, non era una scoperta per il Signore l'iniquità di Efraim e la malvagità di Samaria. Perché? È vero, perché il Signore è onnisciente, il Signore è onnipresente. Dice Ebrei 4:13, non c'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti al Signore. Allora, cari giovani, quanti, o cari amici che ancora resistono alla grazia del Signore. Il Signore conosce, il Signore, tu puoi nascondere quanto vuoi, ma il Signore conosce cosa c'è, è vero, nel tuo cuore. Quindi non c'è nessuna, dice, creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di, al quale dobbiamo rendere conto. Che cos'è una malattia? La malattia è una condizione abnorme e insolita di un organismo vivente, caratterizzata da disturbi funzionali, da alterazioni o lesioni. Riguarda e colpisce tutto il nostro essere. Praticamente è una infermità, un morbo, un male, un malessere, una malia, una fissazione o anche un vizio. Le malattie o patologie possono essere provocate da diversi fattori, ma soprattutto da scelte sbagliate, dal fai da te, per esempio, da quello che seguiamo, per esempio il proprio cuore e i propri desideri. Andiamo sempre in Osea capitolo 5, versetto 11, dice così: Efraim è oppresso, schiacciato nel suo diritto. E poi dici il perché. Perché si trova in queste condizioni? Perché ha seguito le prescrizioni che più gli piacevano. Essere consapevoli, coscienti delle proprie malattie fisiche, morali e soprattutto spirituali è molto importante. Dice nel versetto 13, quando Efraim ha visto il suo male e Giuda la sua piaga. È molto importante questo. È vero, c'è una soluzione, come sappiamo. Gesù dice, venite a me, è vero, voi tutti che siete oppressi e affaticati, e io vi darò riposo. Una verità, quella che abbiamo letto nel versetto 1 del capitolo 7, che Dio vuole guarire, salvare, ci parla della misericordia di Dio, ci ricorda della santità di Dio e anche la giustizia di Dio. Questo dimostra che il Signore non lascia ancora l'uomo a se stesso, non lo abbandona ancora ai propri peccati, come leggiamo in Romani 1:21. Ci sono tante storie in cui si cercava, forse è successo anche nella nostra vita, si cercava di curare una malattia di un paziente, a un certo punto si è scoperta un'altra malattia più profonda, più nascosta. Praticamente mentre si indagava su un problema, venne a galla un altro problema che era sconosciuto, ma che ci faceva stare male. E mi veniva un po' l'esempio, sicuramente ci sono diverse storie, diversi esempi, cito il fratello Alessandro che mi ricordo che ha raccontato che mentre stavano cercando un problema, è vero, Alessandro è venuto fuori un altro problema che lo faceva stare male. Ci sono quindi delle malattie superficiali che nascondono a volte delle malattie profonde, è vero. Ma a volte che succede? Succede che non vogliamo che si indaga più a fondo, non vogliamo che si rivela il vero problema, le malattie più nascoste, perché abbiamo paura e soprattutto ci dà fastidio. Dice, potrebbe essere anomala la cosa, strana la cosa, è vero? Lo zio Gino aveva citato ieri al convegno Giovanni 3:19, dice il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo, gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché? Perché le loro opere erano malvagie, era proprio questo, è vero, non si vuole scoprire, scoperchiare, è vero, il coperchio. Quando ha voluto guarire Israele, allora si è scoperta l'iniquità di Efraim e la malvagità di Samaria. Mi piace questa congiunzione temporale e conclusiva di allora, cioè in quel momento, in quel tempo. Praticamente si è scoperto, si è tolto il velo siamo stati messi a conoscenza, anche questo, si è rivelato, si è tolto la coperta. Ci troviamo davanti a un popolo malato, una società malata, è vero, come in cui viviamo noi, a motivo, abbiamo letto, della propria concupiscenza, da seguire, andare dietro ai propri desideri, ai propri piaceri, da un cammino sbagliato, errato. Ma come abbiamo letto nel capitolo 5, versetto 11, lo voglio sottolineare, una malattia che non lascia l'uomo tranquillo. Abbiamo letto, lo opprime, lo schiaccia, lo affatica. E nel versetto 12, sempre del capitolo 5, troviamo la tignola e il tarlo, ok, che ci parla di qualcosa che ti consuma, no? Ti tormentano, che non ti lasciano in pace, non ti danno il riposo. Una particolarità di questi insetti che consumano piano piano prima di tutto e a volte ti consumano proprio dall'interno e quindi non sempre si vede da fuori come la carie e che nelle ossa, come dice Proverbi 12:14. Praticamente fuori è tutto intatto, è vero, è tutto intatto, l'osso, possiamo dire, il dente, ma dentro sta marcendo, sta morendo. Una realtà che si ripete spesso nella storia, che leggiamo spesso, una situazione che ci porta, come sappiamo, in Matteo capitolo 23, per esempio, dove Gesù condanna gli scribi e i farisei, nel versetto 27 dice così: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossi di morti, di ogni immondizia. Questa era la situazione del popolo di Israele, questa è la situazione, è vero, della nostra società in cui viviamo, nel mondo in cui viviamo. Questa era la nostra situazione prima di conoscere il Signore. Ma poi cosa succede? Nonostante l'oppressione, nonostante il tormento che gli uomini vivono, nonostante tutto questo, queste malattie, nonostante a volte si rendono anche conto, cosa fanno? Si rivolge non al medico per eccellenza, dice nel versetto 13 del capitolo 5, cosa fanno? Dice: quando Efraim ha visto il suo male, Giuda la sua piaga, cosa ha fatto? Efraim è andato verso la Siria e ha mandato dei messaggeri a un re perché lo difendesse, ma questi non potrà guarirvi né vi guarirà della vostra piaga. A chi si è rivolto? È vero, alle potenze di questo mondo, a questo mondo. Ecco, e questo fece anche per esempio il re Asa a un certo punto in Seconda Cronache. Leggo io, dice: il 39° anno del suo regno, Asa ebbe una malattia ai piedi, la sua malattia fu gravissima, quindi è il re di Giuda, sappiamo che i piedi ci parlano del cammino, tuttavia, dice, nella sua malattia non ricorse al Signore, ma ai medici, è vero, alla scienza, a questo mondo, alle cose più diciamo eclatanti di questo mondo, le cose più inviste di questo mondo, mentre, come sappiamo, la donna dal flusso di sangue che uscì dalla folla, che bello questo, in Marco 5:26, che aveva perdite di sangue da 12 anni, quindi soffriva questa donna, era oppressa da questa malattia, e poi dice: aveva speso tutti i suoi beni con i medici senza poter essere guarita da nessuno. Anzi, era piuttosto, dice, peggiorata. Pensate un po', questo è quello che il mondo ci dà, questo che il mondo porta. A posto di togliere i pesi, mette pesi maggiori. Avendo sentito, dice, parlare di Gesù. E quante volte il popolo di Israele ha sentito parlare di Gesù? Dice la scrittura, fin dal mattino, a un certo punto, dice, venne di dietro la folla e gli toccò la veste e subito fu guarita. Il nostro Signore non è sempre ben accetto come medico, è vero, perché ci dice le cose come stanno, ci fa la giusta diagnosi, ci fa vedere la gravità della malattia, della nostra malattia, e vuole guarire. Che bello, carina la grazia. Vi ricordate, per esempio, quando Gesù era a Nazareth, quando a un certo punto i suoi concittadini, mentre lui predicava nella sinagoga, a un certo punto dice, e gli disse loro, certo, voi mi citerete questo proverbio, medico, cura te stesso. Voglio dire, in certo senso, tu hai i nostri stessi problemi, tu sei come noi, è vero, pensa per te, no? Fa anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum. A volte sono queste le risposte che si danno al Signore, è vero, non ho bisogno di te. In che modo il Signore vuole guarire o cerca di guarire? Capitolo 11 di Osea, versetti 3, versetti da 1 a 4. Dice così: quando Israele era fanciullo, io l'amai e chiamai mio figlio fuori d'Egitto. Egli è stato chiamato, ma si è allontanato da chi lo chiamava. Hanno sacrificato i Baali, hanno bruciato incenso a immagini scolpite. Io insegnai a Efraim a camminare, sorreggendolo per le braccia, ma essi non hanno riconosciuto che io cercavo di guarirli. Io li attiravo con corde umane, con legami d'amore, ero per loro come chi solleva il gioco dalle mascelle e porgeva loro dolcemente da mangiare. Che intervento, è vero, che fatto straordinario. In che modo il Signore vuole guarire o cerca di guarire? Abbiamo letto qui attraverso i suoi caratteri, è vero, che curano in modo particolare. Quali sono questi caratteri e questa cura? Abbiamo letto prima di tutto l'amore, io l'amai, che bello. Dio che prende sempre l'iniziativa e poi attraverso una chiamata, chiamai fuori. Non si può essere credenti stando o rimanendo nel mondo, per esempio, no? Gesù dice, molti sono chiamati ma pochi eletti, pochi rispondono, ma attraverso il venire fuori dalla situazione, dal giudizio. Poi attraverso la riabilitazione, dice, insegnai a Efraim a camminare. In che modo, dice? Sorreggendo per le braccia. Non sapevano camminare, non stavano in piedi, non camminavano con il Signore. Vi ricordate l'episodio di Atti capitolo 14, quel paralitico che era paralizzato, quest'uomo che era paralizzato ai piedi, per esempio, dice, stava seduto e siccome era zoppo fin dalla nascita, non aveva mai potuto camminare, vedete, e poi viene guarito, e poi ancora dice, io li attiravo con corde umane, con legami d'amore, porgevo loro dolcemente da mangiare. In che modo? Quanta sensibilità del Signore nei confronti della sua creatura, quanta delicatezza, quanta dolcezza. E poi abbiamo letto nel versetto 2 la seconda parte, il versetto 3 della seconda parte, quanto è triste sentire per l'ennesima volta la risposta negativa dell'uomo. Per due volte abbiamo questa congiunzione avversativa, ma si è allontanata da chi lo chiamava, ma essi non hanno riconosciuto che io cercavo di guarirli. Abbiamo letto nel capitolo 11 come il Signore si è impegnato personalmente, personalmente, dice, io più volte dice, l'amai, è vero, si è impegnato personalmente con la sua creatura, cioè dandosi, come vediamo lì, per la sua creatura, è sceso al livello della sua creatura. Questo vuol dire quanto siamo preziosi, quando l'uomo è prezioso per il Signore. E ancora ci fa vedere attraverso questi passi che tutto questo avuto, è costato un prezzo, una certa fatica, un certo sforzo, tenendo sotto, prendendo una persona che non sa camminare, tutto il peso, è vero, per farlo camminare, per riabilitarlo, voglio dire, comporta fatica, è vero, prendendo sotto le braccia la persona, comporta fatica, sforzo, c'è un prezzo per tutto questo. Quando le persone andavano da Gesù per essere guariti, le malattie, quindi del malato, passavano sulla persona di Gesù, ma non passavano in modo automatico, in modo così involontario, in qualche modo. Andiamo in Matteo capitolo 8, Matteo capitolo 8, versetto 16 e 17. Dice così, Matteo 8, versetto 16 e 17. A un certo punto, dopo che Gesù guarisce la suocera di Pietro, dice: poi, venuta la sera, lì presentarono molti indemoniati, ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia. Attenzione adesso, dice: egli ha preso, ok? Egli dice: ha preso le nostre infermità, li ha presi. Ma poi cosa fa? Cosa ha fatto il Signore quando ha preso le nostre infermità? Non è che a un certo punto, dopo un certo tempo, li ha lasciati, ma poi dice, a volte noi facciamo così, prendiamo dei pesi, è vero, delle cose molto pesanti, ma poi magari li lasciamo. Ma Gesù è andato oltre, dice, ha portato, è qualcosa di volontario, ha fatto tutto in modo volontario, dice, ha portato le nostre malattie. Ma fin dove le ha portate queste nostre malattie? Sappiamo, fin sul legno della croce, come abbiamo letto anche in Isaia, fin sul legno della croce. E andiamo adesso in Marco capitolo 5, versetto 33, terminiamo. Parla di quella donna che abbiamo citato prima, dal flusso di sangue. Gesù ha portato le nostre malattie, non fino a un certo punto, fin sul legno della croce, fino al momento in cui queste nostre malattie sono state condannate, è vero, come sappiamo. Marco 5, 33 dice così: questa donna dal flusso di sangue viene guarita e dice così: ma la donna, paurosa e tremante, poi dice, ben sapendo quello che era avvenuta in lei. Allora, cari nella grazia, sappiamo quello che è avvenuto nella nostra vita, sappiamo che Gesù ha guarito la nostra malattia principale, che era quella separazione da Dio. Sappiamo questo, e poi dice ancora questa donna, quello che fa questa donna, dice, venne, li si gettò ai piedi. Che bello, che reazione, che azione straordinaria. È quello che noi vogliamo fare questa mattina, sapendo che Lui ha portato le nostre malattie, non ha usato una spugna per cancellare le nostre malattie, ma le ha prese su di sé. È costato un prezzo alto, è costato fatica per il Signore, è costato un prezzo alto quello di guarire le nostre malattie. E quindi poi dice, li si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Cari, nella grazia che può essere anche per noi questa mattina così, quello di riconoscere, è vero, il popolo non aveva riconosciuto che Dio voleva guarirlo, è vero. Il popolo cosa ha fatto? Si era allontanato quando Dio aveva chiamato, che non possa essere, per quanti ancora non riconoscono, è vero, il Signore nella propria vita, che questa mattina possano avvicinarsi e possono riconoscere che Dio vuole ancora guarire come ha guarito la nostra vita. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.